Grazie, dottore. Allora, abbiamo ancora due interventi, prego di essere molto rapidi. Professor Luigi Di Gregorio, poi dopo presenteremo il portale Qualità Normazione Gov. Government. Prego, professor Di Gregorio.
Mi sono qui. Delle 26 slide, non vi spaventate, sarò rapidissimo. Le slide consideriamole materiale così. Io per chi le va. Dunque, anch'io sono qui in veste di testimonial quasi autocelebrante per dire che cosa ha fatto Roma Capitale in materia di AIR fino a questo momento. Sono in realtà un testimonial un po' infiltrato perché il titolo dice Le sfide per Stato e Regioni. Allora, o qualcuno ha sovrastimato la riforma su Roma Capitale, questa è una battuta, mi permetto. No,
Qualcuno la vorrebbe
ah sì,
sovrastimare.
io anche. Confesso subito, diciamo, la mia posizione. Parto da facendo un'altra battuta, richiamando il professor Martelli, che ha detto a un certo punto tutti fanno l'AIR, intendendola prevalentemente come consultazione più che come no, trasparenza e metodo. E qui mi ricollego a un'altra battuta, diciamo, di vita vissuta dentro Roma Capitale, quando io ho cercato di spiegare ad alcuni componenti della classe politica cosa fosse e cosa facesse l'AIR, mi hanno detto: ma che vuol dire, lo faccio già io, perché c'è bisogno che le cose. Beh, questo però è vero, nel senso che l'AIR, qual è il valore aggiunto dell'AIR? Chi fa politica e soprattutto chi lo fa a livello locale consulta in continuazione gli stakeholders, molto più di chiunque faccia l'AIR, no? Al loro posto. La differenza sta nella metodologia, nei tempi della programmazione e nella trasparenza di cui parlava appunto il professor Martelli. Quello dovrebbe essere il valore aggiunto. Però ho fatto questa battuta anche perché sarà un po' anche la fine del mio ragionamento. Cioè, abbiamo parlato, in particolar modo appunto proprio il presidente Zucchelli all'inizio ha parlato di svolta culturale per l'AIR, no? Convinto che quello è ancora lo scoglio più importante, ma non tanto secondo me come una svolta culturale all'interno dell'amministrazione, quanto come una svolta culturale proprio all'interno della classe politica. Perché fino a quando l'AIR non è considerato un valore aggiunto in chiave appunto di output, di outcome e quindi di rispondenza, no, ricettività della classe politica rispetto ai propri prodotti politici, questo strumento molto difficilmente decollerà, soprattutto a livello locale. Laddove chi eroga servizi direttamente a contatto quotidiano e diretto con i destinatari delle politiche, anche per il discorso dei tempi fatto da professor Zuliani, soprattutto, tempi politici, tempi dell'amministrazione, io aggiungo un ulteriore fattore fondamentale, i tempi dei mass media. Queste tre cose comportano, diciamo, quella che io ho definito in un altro seminario, falsa partenza dell'AIR, che soprattutto, ripeto, a livello locale fatica a decollare perché appunto la svolta culturale che deve partire dal vertice, cioè dalla classe politica, è difficile che avvenga se non vede concretamente quali sono i risultati di questo tipo di operazione, di questo tipo di programmazione. E siccome oggi i tempi della politica sono molto più legati ai tempi dei mass media, cioè al tempo reale, al presentismo, piuttosto che alla programmazione, agli effetti di lungo periodo, che invece sono tempi molto più tipici dell'amministrazione, io vedo in questo un cortocircuito che continua a rallentare, se volete, a danneggiare la crescita di uno strumento di questo tipo e in generale di tutti gli strumenti di programmazione che abbiano, diciamo, un minimo di ambizione. Ora lo faccio il testimonial, appunto, di quello che abbiamo fatta questa premessa. Allora, l'AIR nasce nell'allora Comune di Roma già nel 2002, perché l'articolo 4 del regolamento degli uffici e servizi, sull'ordinamento degli uffici e servizi già prevede un articolo specifico addirittura per l'AIR, che poi è stato anche, diciamo, rafforzato a fine 2009, attribuendo all'AIR anche il compito di fare il monitoraggio della soddisfazione dei cittadini circa i servizi erogati dall'amministrazione e anche circa le scelte politiche della Giunta, quindi è un'area anche più, diciamo, estesa. Ovviamente dal 2002 alla messa in opera concreta e alla partenza concreta dell'AIR all'interno della struttura del Comune di Roma è passato del tempo. Nel 2005 è stata istituita l'unità organizzativa all'interno dell'allora Dipartimento Semplificazione Amministrativa e Comunicazione, che oggi si chiama Dipartimento Comunicazione e Tutela dei Diritti dei Cittadini. Dando la breve, siamo partiti nel 2008 concretamente, diciamo, a 6 anni di distanza da quando è stato, diciamo, formalizzato l'articolo 4 famoso che ho citato prima. Da allora come abbiamo lavorato? Grazie anche all'affiancamento del MIPA, che ringrazio subito, altrimenti poi mi dimentico. Abbiamo fatto alcune sperimentazioni, dunque scelta a monte. Io sono convinto che l'AIR funziona se opera su alcune scelte prioritarie dell'amministrazione. Se si pretende di farla funzionare a tappeto, diventa una specie di copia di una relazione tecnica da allegare a qualunque testo normativo e difficilmente dà un valore aggiunto all'analisi ex ante rispetto appunto all'impatto di un provvedimento. Sulla base di questo presupposto noi abbiamo fatto poche sperimentazioni, ma molto, diciamo, in profondità. Abbiamo fatta una nel 2008, la prima legata ad azioni di mobilità sostenibile a favore dei dipendenti del Comune di Roma, oggi Roma Capitale, sto giochetto terminologico ogni volta. La seconda è stata fatta l'anno dopo sul servizio Chiama Roma 060606, che è il nostro contact center multicanale, e in realtà più simile a una VIR che a un AIR, perché quello era un servizio già operativo da anni, in quel momento già da 7 anni, era quindi più un modo per valutare i miglioramenti possibili del servizio. E poi l'anno scorso abbiamo fatto un'altra sulla regolazione e funzionamento dell'intranet di Roma Capitale, che era, diciamo, tra le tre sperimentazioni quella più simile a un AIR vera e propria per come la concepiamo noi, perché era previsto ed è previsto ancora un regolamento sulla intranet di Roma Capitale, e quindi la scelta di fare l'AIR prima per la prima volta era davvero in linea con i tempi classici, cioè prima fai l'analisi, poi fai le tue proposte e poi vai a regolamentare. Ora è inutile che faccio vedere invece tutta una serie di slide sui singoli progetti. Quello che vi posso dire è che ognuno di queste tre sperimentazioni ha prodotto dei risultati concreti, grandi in alcuni casi, insomma belli sostanziosi e sostanziali. Quanto però questo dipenda, diciamo, dal rapporto finale dell'AIR, io non ve lo so dire in percentuali. Che voglio dire? E come ho già detto prima, che è un problema culturale a monte, e se tendenzialmente la politica, soprattutto a livello locale, tende a non considerare utilissimo questo strumento, poi non posso dire io ho portato il rapporto e voi avete fatto esattamente quello che vi ho detto. Ci sarebbe una contraddizione in questo racconto. Evidentemente succede un'altra cosa, che a monte c'è una sottovalutazione dello strumento, perché appunto tanto consulto io, tu fai i giochetti tuoi e io intanto parlo con i cittadini, eccetera. Poi però, quando cominci a creare una rete di consultazioni molto ampia, continua, in cui butti dentro tutti gli attori chiave di quel processo, poi le tue opzioni cominciano a filtrare nell'amministrazione. Quindi c'è come un percorso, un fiume carsico che lavora al contrario. Io non convinco il politico dell'utilità della cosa, lui mi dà carta bianca, io faccio l'indagine partendo, costituendo gruppi di lavoro importanti e competenti all'interno dell'amministrazione. Questi gruppi, che sono interdipartimentali e intersettoriali, pian piano a risalita finiscono per convincere il politico. Quindi è successo che molte delle cose che noi abbiamo sottolineato e suggerito nei nostri rapporti dell'AIR, che appunto apparentemente lavoravano quasi indipendenti dalla politica, sono arrivati poi nelle decisioni finali. Sono arrivati perché sono arrivati in qualche modo dal basso, con una logica a risalita bottom up. Alcune sono clamorose, per esempio molte delle cose previste dalla prima sperimentazione dell'AIR sono finite nel piano strategico per la mobilità sostenibile, che è il documento chiave dell'amministrazione Roma Capitale sulla mobilità. Anche alcuni miglioramenti del servizio, appunto il contact center Chiama Roma 060606, sulla intranet ancora vedremo, perché è ancora in fase più embrionale. Quindi salto tutte queste cose perché ho sintetizzato così. Sì, appunto.
Hanno sollecitato di libera.
Anche perché io sono relatore, anch'io devo fare un cambio di casacca e trasformarmi nel direttore della comunicazione in un altro convegno. Quindi salto direttamente alle conclusioni. Allora, innanzitutto nelle conclusioni c'è il ringraziamento al MIPA, l'ho già fatto e quindi un punto l'abbiamo liquidato. Volevo dire che sul nostro portale ci sono, nelle pagine della UAIR, delle linee guida metodologiche che abbiamo deciso di fare insieme al MIPA sin dall'inizio e aggiornate dopo ogni sperimentazione, sia perché servano ai nostri dipendenti dell'ente per, come dire, sia quelli che partecipano ai gruppi, sia quelli che non partecipano, per entrare un po' nella logica, nella metodologia, nella forma mentis proprio del valutatore, sia per chiunque altro, a mo' di best practices, siccome noi siamo uno dei pochi enti locali, intendo diciamo a livello comunale o similia, vista la riforma di Roma Capitale, che siamo partiti appunto con la sperimentazione dell'AIR, può essere un modo appunto per prendere spunto dalle nostre esperienze. Abbiamo creato un nucleo stabile dell'AIR, cioè anziché creare ogni volta dei gruppi in base al settore che si analizza, abbiamo deciso di inserire all'interno di un nucleo delle persone, o meglio delle competenze, sempre presenti: il segretariato generale, il dipartimento del personale, l'ufficio di statistica, eccetera, ragioneria generale e così via. Chiudo, AIR Roma Capitale, prospettive. Allora, un punto di partenza c'è, quell'articolo 4 è ancora lì, vivo e vegeto, addirittura è stato potenziato da un anno e mezzo a questa parte, quindi già questo è una buona cosa che stiamo continuando con le nostre sperimentazioni, anche quest'anno ne abbiamo previste già altre due, e quindi diciamo siamo vivi e cerchiamo di crescere. Altra cosa, come sapete Roma ha approvato da poco il suo primo piano strategico di sviluppo. Questa particolarità ha fatto sì che si iniziasse a ragionare in termini di convergenza tra tutti gli strumenti programmatori dell'ente: RPP, PEG, piano strategico, DPF, ed è stato ed è intanto partito anche il ciclo di programmazione, di pianificazione e controllo, e l'AIR in questo diciamo tourbillon di programmazione è stato diciamo ripreso e ritenuto in considerazione, al punto che è stato inserito tra gli strumenti di monitoraggio quali quantitativi dei servizi all'interno del ciclo delle performance dell'amministrazione. Quindi un altro piccolo successo dell'AIR. In pratica, che cosa stiamo cercando di fare? Di dare centralità, è l'ultimo punto, agli output, mediante meccanismi istituzionali procedurali come drivers per una trasformazione culturale. Cioè, visto che secondo me la svolta culturale a monte è difficile che parta, a partire diciamo dalla classe dirigente, diciamo così, stiamo utilizzando meccanismi procedurali istituzionali da una parte e meccanismi di diciamo isomorfismo dal basso dall'altra, per riuscire nel lungo periodo a portare la cultura della valutazione da giù anche a su. Grazie.
Grazie.